Bene, buonasera a tutti. Diamo inizio a questa seduta del Consiglio Comunale. Il dottor Poli procede con l'appello dei presenti.
Leoni, Rubini, Ferretti, cioè Sandri, Salcedo, Laffi, Ornelli, Albicocchi, Cappellano, cioè Baldi, Rossi e Boselli.
Bene. Punto numero 1, approvazione verbali seduta precedente. I consiglieri hanno delle osservazioni sui verbali della seduta precedente? Assessore Salcedo.
Sì, ho notato un piccolo refuso nel verbale relativo alla deliberazione 17, riguardo il mio intervento, dove si parla dell'effetto di un aumento dell'1% dell'aliquota IRPEF, mentre naturalmente è l'1 per mille.
Bene, grazie. Altri? Se non ci sono osservazioni, con questa integrazione porrei in votazione i verbali della seduta precedente. Chi è favorevole? All'unanimità, grazie. Punto numero 2. Surroga, consigliere comunale dimissionario, esame delle condizioni di eleggibilità ed incompatibilità sulla base degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni. La parola al dottor Poli.
No, qua c'è il consiglio deve votare circa se a conoscenza, se i consiglieri sono a conoscenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità del consigliere di cui si propone la convalida, altrimenti si passa alla convalida, quindi alla votazione circa la inesistenza di condizioni di eleggibilità e di compatibilità.
Il primo dei consiglieri, il primo dei non eletti, come sapete, faccio una premessa, scusate, l'avevamo forse detto nel consiglio precedente, il consigliere comunale Ventura ha rassegnato le dimissioni. Nel consiglio precedente avevamo individuato quella che è la procedura prevista dalla normativa, in particolare dal testo unico, così come è stato richiamato, avevamo annunciato l'operazione di surroga. Il primo dei non eletti dopo il consigliere Ventura è il signor Sutera Vito Giovanni. Quindi parliamo nello specifico di condizioni di illegibilità o incompatibilità rispetto al signor Sutera Vito Giovanni. Se i consiglieri ne hanno, le palesino, altrimenti provvediamo con la convalida della sua elezione, che quindi gli permetterà a partire dal prossimo consiglio comunale ovviamente di poter regolarmente partecipare alle attività. La parola ai consiglieri. Bene. Se non ci sono da parte dei consiglieri delle osservazioni, proporrei la convalida dell'elezione del signor Sutera Vito Giovanni come consigliere comunale, dichiarando poi la deliberazione successivamente immediatamente eseguibile. Quindi chi vota a favore della surroga, alzi la mano, all'unanimità, immediata esecutività della delibera, all'unanimità. Bene. Bene. Iniziamo con il punto 3, il punto 4, il punto 5, i punti che di fatto riguardano il bilancio di previsione. Sul bilancio di previsione, come sapete, già nel Consiglio precedente sono state puntualizzate, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle percentuali dei tributi comunali, sono state precisate alcune considerazioni che peraltro sono state riprese sia nella conferenza dei capigruppo che si è tenuta, seppure come dialogo informale, essendo presente soltanto la capogruppo Boselli, sia in sede di commissione bilancio, che si è invece regolarmente insediata e che alla presenza del ragioniere comunale ha fatto le valutazioni rispetto a quella che era la proposta. Devo sottolineare che in tempo utile non sono arrivate da parte dei gruppi consigliari degli emendamenti rispetto alla proposta di bilancio, e quindi la proposta, così come è stata presentata, viene sottoposta all'esame del Consiglio Comunale per la valutazione. Dicevo, conferenza dei capigruppo e commissione bilancio, il consigliere Baldi non so se in qualche modo ha trasmesso le considerazioni della valutazione della commissione bilancio sul tema, poiché ha chiesto alcuni chiarimenti che poi il ragioniere ha precisato. Da questo punto di vista credo che se non ci sono state delle indicazioni formali da parte del capogruppo Baldi, poi dopo lasciamo ai gruppi la considerazione rispetto a quelle che sono ulteriori valutazioni che ogni consigliere si sentirà di fare in merito. Iniziamo col punto numero 3, come vi dicevo, che in particolare si riferisce alle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale, così come sono stati individuati dalla normativa. In particolare, i servizi a domanda individuale per l'anno 2015 sono individuati in le mense scolastiche per la scuola materna, elementare e media, le rette dell'asilo nido, il servizio di pre e post scuola, il dopo scuola, l'assistenza domiciliare, i servizi cimiteriali e la concessione dei locali per fini non istituzionali. Rispettivamente per ognuno di questi servizi le percentuali di copertura previste nel bilancio di previsione dell'anno 2015 sono rispettivamente per le mense scolastiche il 61,60%, per le rette dell'asilo nido il 43,19%, per il pre e post scuola il 15,53%, per il dopo scuola il 15,75%, per l'assistenza domiciliare il 28,71%, per i servizi cimiteriali il 56,03%, la concessione dei locali per fini non istituzionali il 51,98%. Ovviamente abbiamo queste percentuali di copertura che altro non individuano se non la partecipazione da parte dei cittadini a quello che è il costo complessivo per ogni tipo di servizio. Sottolineo quello che ho già sottolineato in altri momenti, in particolare in occasione del bilancio dello scorso anno, che la percentuale di copertura dei servizi scolastici supera sia per quanto riguarda alcuni servizi scolastici superano il 50%, in particolare la mensa che si attesta al 61,60, su altri, in particolare quelli che si riferiscono alla disponibilità nei confronti delle famiglie ad attivare dei percorsi che le possano supportare nel caso in cui abbiano bisogno di rispettare orari diversi rispetto agli orari curricolari previsti dalle strutture scolastiche, si attestano su delle cifre su delle percentuali molto inferiori, perché l'amministrazione ravvisa nello specifico in questo tipo di servizi una maggiore pubblica utilità. quindi sono state individuate delle fasce, diciamo così, di accesso molto popolare per poter consentire alle famiglie, anche quelle che hanno reddito più basso, di poter accedere in maniera agevolata a questo tipo di possibilità. Quindi mi fermo e lascio poi le considerazioni ai gruppi a riguardo. La parola ai gruppi? Consigliere Boselli?
Sì, allora, ovviamente questo è un capitolo abbastanza delicato, quindi parliamo di servizi alla persona, sarò molto breve, ho giusto un paio di domande da fare. Quindi ovviamente la tipologia di servizio è di vitale importanza, quindi è fuori discussione l'erogazione del servizio ed è anche comprensibile che la percentuale di copertura della spesa sia solo parziale, perché questo è un servizio che dobbiamo dare ai cittadini, quindi su questo non si transige. L'unica cosa ovviamente a cui dobbiamo fare attenzione è chi fa effettivamente questo servizio e i contratti che abbiamo con questi parte terze. Quindi tutto il resto assolutamente, questi sono servizi assolutamente fondamentali, il pre-post scuola per le donne che lavorano, gli asili nido sono veramente la base per l'accesso ai servizi educativi, basilare per il nostro futuro. Chiedevo solo che cosa sono le concessioni locali per fini non istituzionali. Perdonate l'ignoranza, di cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando dei locali comunali che vengono dati in concessione ad associazioni o a privati cittadini.
Quindi anche proloco o cose di questo genere?
Assolutamente, certo.
Immaginavo. Quindi anche per questo la copertura, quindi è metà della spesa delle utenze, immagino.
Sì, anche qui c'è una volontà precisa dell'amministrazione che è quella di rendere, poiché ovviamente il corrispettivo per questi locali non è direttamente proporzionale al tipo di spese che vengono sostenute.
Anche questo è un servizio.
Perché di fatto in alcuni casi viene comunque chiesto un corrispettivo anche senza il sostenimento di spese da parte dell'amministrazione comunale per utenza o quant'altro. Anche in questo caso è stato ritenuto che l'utilizzo da parte di beni pubblici, da parte dei cittadini o delle associazioni, avesse una sua finalità pubblica importante.
Certo, quindi la partecipazione delle spese per l'utilizzo di questi locali è ovviamente equa per tutti quanti, giusto? È stabilita in base a criteri
ci oggettivi. Sono delle tariffe che vengono determinate di anno in anno. Okay. Non è assolutamente discrezionale, mi perdoni, non è che possiamo ragionare in termini estemporanei. Ovviamente tutto ciò che riguarda la cosa pubblica, in particolare nel caso specifico tutti i servizi a domanda, lo riconosceva lei, considerata la delicatezza, sono ovviamente determinati sulla base delle delibere del Consiglio Comunale.
Certamente. Per quanto riguarda c'è una voce prestazione di servizio, 42,36, 17.000 euro, questo che cosa si intende? Scusate.
Sì, prestazione di servizio dopo rispetto a quale servizio?
Servizio dopo scuola.
Bene, servizio dopo scuola, abbiamo avuto occasione in questo consiglio di parlare in maniera argomentata e direi anche abbastanza ampia dei pomeriggi integrativi.
Ah, okay.
Questi sono i pomeriggi integrativi, significa ovviamente un servizio che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione delle famiglie per integrare a copertura l'orario ridotto da parte delle realtà scolastiche. Nel tempo ci sono state da parte delle realtà scolastiche diverse articolazioni di orario, attualmente viene garantito un unico pomeriggio, mentre i restanti 4 pomeriggi su 5 giornate non sono a tempo pieno. L'amministrazione comunale ha già da un paio d'anni individuato chiaramente un servizio che a favore delle famiglie va a integrare questo tipo di soluzione. Questo si chiama dopo scuola.
Bene, grazie. Allora, niente, io non ho molto altro da salvare, tranne che il dottor Poli mi deve ancora mandare i contratti a proposito di servizi prestati di Sacabus, perdonate, ma si dimentica.
Glielo ricordiamo.
Glielo ricordiamo, che me lo mandi. Non ho molto altro da aggiungere, grazie.
Altri consiglieri? Consigliere Rossi?
Sì, allora, noi non abbiamo fatto alcun emendamento in quanto diciamo, il discorso è stato affrontato già nel precedente consiglio e il capogruppo Bobaldi, anche in commissione bilancio, ha già fatto presente la problematica in merito alla riduzione dei costi. Noi avevamo proposto appunto il taglio del trasporto pubblico, del trasporto scolastico, scusate, che già la volta scorsa avete detto che non lo accettavate, e per questo motivo appunto non abbiamo fatto alcun emendamento. Però proprio oggi la Corte dei Conti ha dichiarato che la tassazione è troppo elevata. A livello europeo siamo sopra dell'1,7%. In questo aumento dell'IRPEF, che è stato approvato anche nel Consiglio precedente, insomma, va un po' in conflitto. Ecco, tutto qua.
Bene, sono perfettamente consapevole, peraltro credo che i gruppi abbiano avuto modo, ma quando sarà il momento poi rileggerò, perché rimanga agli atti, la relazione politica che è legata al bilancio, che è assolutamente in sintonia con quanto espresso adesso dal consigliere Rossi. Credo che vada fatta una precisazione importante sul fatto che la tassazione a livello globale è assolutamente arrivata a dei livelli troppo alti. È evidente che poi ci sono delle considerazioni che attengono alla finanza locale, che sono assolutamente considerazioni trasversali rispetto all'appartenenza politica di ognuno, perché credo che vada evidenziata una tendenza a livello governativo molto marcata da parte di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni, che hanno individuato negli enti locali la fonte di tutti gli sprechi, o perlomeno l'elemento sul quale incidere per ottenere un forte risanamento della spesa pubblica. Riteniamo che questo concetto sia sbagliato, che vadano introdotti invece dei meccanismi che non siano generali, ma più puntuali, e che quindi si faccia uno sforzo per analizzare il tipo di spesa. Ecco, mi riallaccio a questo ragionamento per ritornare sul tema del trasporto scolastico. Il consigliere Baldi lo ha posto in commissione bilancio, ha anche argomentato che, al di là della risposta che aveva ricevuto in consiglio, la non presentazione dell'emendamento stava anche nel fatto che, come ho ricordato nel precedente consiglio, gli emendamenti, per poter essere accolti dal consiglio comunale, devono avere una necessaria copertura economica. È evidente che il gruppo Voltiamo Pagina ha più volte sottolineato l'opportunità di andare alla riduzione dei costi del trasporto scolastico. È evidente che nel caso specifico, visto che parliamo di un bilancio che deve mantenere l'equilibrio, non potevamo in qualche modo ipotizzare che la riduzione eventualmente attesa dal trasporto scolastico potesse compensare in tutto o in parte i mancati trasferimenti dello Stato. E questo è il motivo per cui un emendamento, per poter essere accolto, deve avere un fondamento giuridico di copertura, economico di copertura, che va al di là della semplice enunciazione di riduciamo la spesa, ma che parte da dei dati oggettivi, e cioè su questa tratta possiamo risparmiare questo perché eventualmente un'alternativa comporta questo. Ecco, questo lo ricordo, perché altrimenti la costruzione di un bilancio, che è una costruzione molto complessa, alla fine potrebbe essere molto semplificata se le cose potessero essere così. In realtà dobbiamo di volta in volta valutare quanto possiamo effettivamente andare a recuperare in diminuzione sulla spesa da operazioni piuttosto che da altre. Una cosa ho detto in commissione, la ripeto, peraltro in commissione c'era anche la consigliera Laffi, che poi se vuol fare delle considerazioni a riguardo, perché il consigliere Baldi non c'è, è libera di farle. Ho fatto questa precisazione in commissione bilancio, e cioè che sul trasporto scolastico l'amministrazione ha già avviato un processo qualche anno fa di verifica della possibilità di utilizzo alternativo da parte di corse di linee pubbliche. In particolare mi riferisco alla corsa che è più o meno prevista in direttrice Vergato attorno alle 8:10 del mattino, una corsa che per iniziativa dell'amministrazione stata modificata negli orari sulla base di un accordo con Tipper per permettere proprio di utilizzare questa corsa anche per il trasporto scolastico. In concreto questo ha anche permesso una corsa aggiuntiva per i cittadini verso Vergato, che francamente, essendo un'area in cui ci sono molti servizi e in cui c'è anche la stazione del treno, è sempre situazione ben accetta. Però voglio ricordare che già da qualche anno, mi pare questo è il secondo, forse il terzo, però perdonatemi, non ricordo con esattezza, e già da qualche anno abbiamo attivato un percorso di questo tipo. Non è stato possibile, come ho detto in commissione, lo ripeto in consiglio, non è stato possibile prendere in considerazione con Tipper delle corse alternative, perché tutto ciò che ci è stato permesso è operare in modifica su corse già esistenti. Sulle corse alternative fino ad oggi non è stato possibile fare dei ragionamenti. Sarà nostra cura comunque, anche verificato con l'assessore Salcedo, se ci possono essere delle aperture da parte di Tipper in questo senso, verificare se ci sono le condizioni per. Bene, altri? Consigliere Bicocchi?
Sì, sicuramente le premesse del quadro economico della nostra nazione non ci permettono di fare scelte importanti. È chiaro che secondo noi la cosa fondamentale è mantenere alto il livello e la qualità dei servizi che vengono erogati dal Comune. Si possono valutare scelte alternative, ma costerebbe la diminuzione dei servizi e non credo che questa sia una cosa corretta. Quindi credo e crediamo come gruppo di cercare di rappresentare al meglio i bisogni dei nostri cittadini, soprattutto per quanto riguarda anche le fasce della popolazione più deboli, che sono sicuramente gli anziani e i giovani. Si potrebbe fare sicuramente di più, ma credo che stiamo facendo molto con le risorse, se posso dire, grazie alla poche che ci sono rimaste, insomma.
Bene, grazie consigliere Bicocchi. Una replica al consigliere Rossi.
Per carità, le difficoltà ad amministrare un comune sono elevate sicuramente, però come è già stato detto nel consiglio precedente, cioè, ricadere sempre sui cittadini, vista la situazione attuale, insomma, non è forse il momento. Poi per carità, mantenere i servizi è importante, però non si può ricadere sempre solo sui cittadini. Abbiamo avuto purtroppo un esempio in settimana qua a Zola Predosa, Ponteronca, gente disperata per la situazione economica, sapete tutti quello che è accaduto. Quindi capiamo i servizi che vanno mantenuti, ma non si può comunque ricadere sempre solo sui cittadini. Grazie.
Consigliere Bicocchi?
Sì, le chiedo scusa, nel senso che magari io questo ragionamento che lei ha fatto non lo riesco a comprendere al 100%. Facciamo parte della commissione sociale, sappiamo benissimo la situazione di questo comune. E a maggior ragione di quello che ha detto lei, sono successi e succederanno, cediamo del tuo, senza problemi, non è un problema. È chiaro che non è un problema per me darsi del tu. Capisci, Simone, che la situazione è veramente grave, l'hai detto tu, e ci sono questi eventi che sono degli eventi sentinella, ormai non più sentinella perché sono veramente tanti sul territorio. Però io credo, ma ti parlo personalmente come consigliere comunale, come rappresentante del nostro gruppo, che la scelta può essere di due tipi. O si tagliano i servizi, ok, e si risparmiano del denaro, o si spende il denaro per dare dei servizi. Credo che questa amministrazione abbia fatto la scelta di non aumentare le tasse in maniera importante, perché l'abbiamo visto e l'abbiamo deliberato nell'ultimo consiglio comunale e sappiamo benissimo la crisi economica che è in atto, però non vogliamo tagliare sui servizi. Perché se ci fosse un sistema di servizi, e a Gristano secondo me c'è, in tutta Italia, che supporta, e lo vediamo tutte le volte che ci incontriamo nella commissione, le famiglie disagiate, sicuramente potremo fare di più, ma con le poche risorse che abbiamo a disposizione, se ti ricordi, stiamo cercando di portare avanti anche qualche piccolo progetto per migliorare la situazione di queste famiglie disagiate. Poi si può sempre fare di più, però non riesco ad accettare il ragionamento che tu hai fatto, perché da una parte vorresti diminuire le tasse, dall'altra diminuire i servizi. Allora, probabilmente, come si è detto prima, questi servizi vengono regati alle fasce deboli, le persone anziane che hanno bisogno di assistenza e le persone nella fascia scolastica che devono anche, secondo me, sperare in un futuro migliore. E il futuro migliore è anche sapere che gli possiamo fornire il pomeriggio aggiuntivo in cui loro possono fare i loro compiti e rimanere lì senza essere abbandonati in altre situazioni. Ma Graziella, non voglio andare avanti perché ne abbiamo già parlato. Quindi mi meraviglio di questo tuo ragionamento, ok?
Perdonatemi che non diventi un dialogo. Replica al consigliere Rossi, ma che non diventi un dialogo tra di voi.
D'accordo, Nicola, però è vero che l'amministrazione non ha aumentato le tasse se non l'IRPEF, ma comunque sono già tasse alte e la situazione è quella che è. Poi sappiamo benissimo che in Commissione Sociale stiamo facendo un certo tipo di lavoro, ma sappiamo benissimo anche come buttiamo via i soldi, perché ci guardiamo in faccia per quanto riguarda i buoni spesa, e lo sai benissimo, ne abbiamo
attenzione,
tot,
consigliere Rossi,
dividiamo
buttiamo tot. Via i soldi è una considerazione che in questo consiglio francamente è gratuita e la prego di assumersi le responsabilità.
Mi assumo
di
le mie responsabilità.
Benissimo. Ne prendiamo, la mettiamo a verbale per cortesia.
Assolutamente, anche perché ci sono...
Allora attenzione, perché siete membri di una commissione la cui riservatezza è fondamentale e mi sorprende che un membro della commissione usi terminologie di questo tipo rispetto a decisioni che voi assumete, non che assume questo consiglio, che voi come commissione assumete, attenzione, è vostra la responsabilità, non certo del consiglio.
Noi siamo costretti ad erogare questi buoni spesa. Concludo,
costretto,
grazie.
Costretto, anche questo è un termine a mio avviso, diciamo che la Commissione nella sua autonomia, perché qui nessuno è costretto a fare nulla, la Commissione nella sua autonomia assume delle decisioni di cui i commissari, non altri, si prendono l'assoluta responsabilità, i commissari, non altri, ok? Bene. Adesso verifichiamo i verbali della Commissione sociale, se questi verbali sono unanimi oppure se si sono manifestate delle perplessità in questo senso. Perché quando fate i commissari, ciascuno lo deve fare, perdonatemi, con grande senso di responsabilità. Quindi le scelte, se le fate unanimemente, poi unanimemente le sostenete. Chiaro? Bene.
Infatti vengono sostenute e a microfoni spenti, però viene detto altro e mi assumo le mie responsabilità.
Allora, a attenzione. Microfoni spenti, no. Non in commissione, ok? Bene.
Brevissimo commento, intervento. Mi astrago dal vostro confronto, solo per ricordarti, Nicola, che per quanto ci riguarda, non è mai, esco da questa polemica, quindi che non conosco, un discorso generale, non è mai in discussione per noi l'erogazione del servizio, perché sono servizi che dovrebbero far sì che tutti possiamo avere le stesse armi di fronte alle difficoltà della vita, ok? E ovviamente tutti scongiuriamo l'aumento delle tasse. Ciò su cui possiamo agire è esclusivamente, direi, la spesa. Per questo che cerchiamo nel nostro piccolo di dare il piccolo nostro contributo di opposizioni nel vedere se ci sono delle alternative di spesa. Quindi solo questo appunto. Non venga mai messo in discussione l'erogazione del servizio sociale, perché è la base del nostro welfare, della nostra comunità. Solo la voce di spesa, cioè come, chi è che ci dà a pagamento questo servizio? Tutto lì.
Bene, altri? Se non ci sono altri interventi, credo che sia opportuno intanto che io renda palese la relazione al bilancio che i consiglieri hanno ricevuto allegata alla documentazione, che credo possa essere sufficientemente esaustiva di quella che è la posizione del sindaco e della giunta rispetto a questo bilancio di previsione che viene sottoposto al Consiglio Comunale. La Costituzione italiana, all'articolo 5, sancisce che la Repubblica promuove le autonomie locali e modella la propria legislazione al decentramento amministrativo e al riconoscimento degli enti territoriali. Il rapporto ideale tra Stato e autonomie locali dovrebbe quindi fondarsi sulla certezza sulla tempistica e sulla mole di trasferimenti agli enti, certezza nell'attribuzione delle competenze dei diversi livelli istituzionali, certezza da cui derivano capacità di programmare, governare il presente e pianificare il futuro. Il rapporto reale che invece viviamo è fondato sull'esatto contrario, l'incertezza totale. Puntualmente a ogni presentazione di bilancio constatiamo quanto gli alti principi stabiliti dai padri costituenti vengano regolarmente disattesi. I comuni sono oramai ridotti a meri centri di spesa, costretti ad accollarsi in nome del risanamento del debito pubblico, tagli lineari e progressivi e il sostanziale azzeramento del fondo sperimentale di riequilibrio. Per non parlare del fondo di solidarietà comunale, con risorse compensative del passaggio IMU-TASI, ad oggi ancora interamente non finanziato. Le incertezze determinate dai tagli dei trasferimenti statali, la rigidità dei vincoli imposti dal patto di stabilità, non riguardano solo il nostro comune, ma tutti gli enti locali, siano essi governati da giunte con maggioranza di destra o di sinistra, e mettono seriamente a rischio la tenuta del sistema paese. Negli ultimi anni i comuni hanno operato un'imponente riduzione di spesa, dando vita a un percorso di risanamento finanziario che non ha eguali nella pubblica amministrazione italiana. La straordinarietà della situazione politica ed economica italiana è ormai diventato un paradosso, in cui le uniche certezze con cui ci confrontiamo quotidianamente sono appunto i tagli. Quelli aggiuntivi di risorse statali ai comuni nel 2015 rispetto al 2014 ammontano su scala nazionale a 3 miliardi di euro. Per il nostro comune, vi sintetizzo il taglio sui vari capitoli, per il nostro comune tutto ciò si traduce in un mancato trasferimento al 2014 di circa 330.000 euro. Siamo profondamente convinti che se non interverranno dei criteri aggiuntivi di valutazione dei bilanci delle amministrazioni e dei trasferimenti conseguenti, risolveremo da un lato alcune sperequazioni e ne introdurremo delle altre, altrettanto dannose per i cittadini. Occorre uscire dalla logica perversa in base alla quale il comune virtuoso se spende poco. siamo arrivati all'assurdo che meno servizi si danno, meno personale si ha e più virtuosi si diventa. Poco importa se poi i cittadini avranno lunghe tempistiche nell'espletamento delle loro pratiche, se l'amministrazione non potrà avere un controllo oculato sulle attività, se i cittadini pagheranno di tasca propria laddove non arriva il loro comune. Sono servizi che costano, ma evidentemente non fanno audience. A Grissana abbiamo scelto di essere virtuosi, ma con i servizi, in particolare di tipo socio-educativo, e non lo abbiamo mai nascosto. Desideriamo sostenere le famiglie che portano i loro figli alla scuola dell'infanzia con un servizio di trasporto efficiente, garantire attività didattiche integrative, avere strutture destinate all'aggregazione e alla socializzazione. Per noi rispettare l'ambiente significa un'innovativa politica per la gestione dei rifiuti e il risparmio energetico. Per noi gli enti locali potrebbero essere motore di sviluppo economico. L'ho detto in questa sede 5 anni fa e sono stata aspramente ripresa su questo tema. Oggi stiamo andando tutti in questa direzione. Considerare che la ripresa delle infrastrutture e delle opere dei piccoli comuni saranno anche una potenzialità importante per la ripresa economica. Detto in questa sede, è ritenuto che il comune di per sé non potesse incidere su questo. Riteniamo che sia sbagliato. E potrebbe essere un motore di sviluppo economico e di cittadinanza piena e anche l'avamposto per partire per il superamento della crisi. In questo quadro, invece, sembra segnato il destino dei comuni, che sono relegati alla scelta tra l'essere dei gabellieri per conto terzi, innalzando al massimo la tassazione locale per recuperare le risorse mancanti, 330.000 euro. Sfido chiunque, a fare delle razionalizzazioni di spesa su un bilancio corrente di 3 milioni e mezzo con 330.000 euro di riduzione senza intervenire su nulla. Sfido chiunque. Sono pronta al confronto immediato con chiunque voglia confrontarsi concretamente però su questi dati. 330.000 euro in meno di trasferimenti. Dicevo, la scelta è tra essere gabellieri, innalzando al massimo la tassazione locale, o essere curatori fallimentari, applicando dei tagli lineari su tutte le voci di spesa. Non vogliamo essere negli uni negli altri, ma tentare di fare le scelte che riteniamo più opportune per il nostro territorio. I mancati trasferimenti da parte dello Stato sono importanti, ma con grande sforzo scegliamo di mantenere inalterati i servizi erogati, sia in termini di quantità che di qualità. Nell'affermare questa volontà non ci sottraiamo, né ci siamo mai sottratti a quell'assunzione di responsabilità che è propria delle forze di governo che desiderano mantenere alti livelli di vivibilità e coesione sociale. Mai sottratti. Con la consapevolezza quindi di chiedere uno sforzo ai cittadini, ma nella certezza di un percorso inevitabile, nell'elaborazione di questo bilancio, sono, come sapete, confermate senza aggravi le aliquote IMU, TASI e TARI, perché riteniamo che la tassazione sulla casa sia iniqua in maniera assoluta e qualsiasi intervento aggiuntivo sulla tassazione della casa iniqua in maniera assoluta. Invece proponiamo l'incremento dello 0,1 per mille sull'addizionale IRPEF, che come è noto è già un'aliquota con una soglia di esenzione e con una progressività a scaglioni. Quindi, a fronte di una situazione che, ribadisco, può essere in qualche modo dimenticata ma che chi ha la responsabilità di governo non può certo dimenticare, che è quella di un mancato trasferimento, ribadisco, di 330.000 euro, questa amministrazione sceglie di mantenere inalterati i servizi e di raggiungere il pareggio di bilancio con dei tagli importanti alla spesa, in particolare alla spesa che riguarda gli approvvigionamenti energetici, quindi illuminazione e calore. Ovviamente in questo momento, stante le risorse disponibili, non è prevista nessuna sostituzione del personale che sta andando in pensione, nessuna sostituzione, e per raggiungere, come dicevo, il pareggio di bilancio, proponiamo quello che per noi è forse l'elemento di maggiore equilibrio, stante la considerazione assoluta rispetto all'importanza della tassazione a livello nazionale e locale, che è l'incremento di un punto dell'addizionale IRPEF. Bene. Questa andava precisata, perché queste cose le abbiamo già dette nel Consiglio precedente e credo che sia indispensabile sottolineare che se arriviamo qui non ci arriviamo certo perché c'è un'invarianza di situazioni tra il 2014 e il 2015 e quindi siamo nell'impossibilità di trovare altre soluzioni. L'invarianza di situazione non c'è. E ribadisco, sfido chiunque a trovare una convergenza e quindi a chiudere un bilancio in pareggio con queste caratteristiche. Bene, punto numero 3, servizi a domanda individuale, determinazioni costi e percentuale di copertura. Chi è favorevole? Chi si astiene? Un astenuto. Chi vota contro? Un contrario. Immediata esecutività? Bene, chi è favorevole? Chi si astiene? Un astenuto. Chi vota contro? Un contrario. Punto numero 4. Programma triennale delle opere pubbliche. Allora, programma triennale delle opere pubbliche, anche quello è tra la documentazione allegata. Ne do lettura. Diciamo che rispetto agli anni precedenti viene introdotto, come sapete, un nuovo sistema contabile che troverà piena applicazione a partire dal 2016. Già nel 2015 però abbiamo la contabilità parallela e quindi viene elaborata secondo il metodo tradizionale e contemporaneamente viene anche in parallelo elaborata secondo i nuovi criteri. In particolare viene introdotto un principio che è il principio di cassa, quindi in relazione agli interventi viene individuato ciò che effettivamente si prevede di spendere nel corso dell'anno. Anche questo è un principio, diciamo, diverso rispetto a quelli che hanno governato la finanza pubblica fino all'anno precedente, che invece era un principio di competenza, come normalmente accade anche nei bilanci aziendali. Quindi la lettura che vi do adesso del programma triennale delle opere pubbliche tiene anche conto di questa nuova, di questo nuovo criterio per l'individuazione delle risorse di cassa. Bene, articolazione della copertura finanziaria. Recupero borgo storico di Cabenassi, REL 73. Stima dei costi nel programma 241.990,79 per il 2015, 100.000 per il 2016, per un totale di 341.990,79. Recupero borgo storico di Tavernola, REL 076, 70.000 per il 2015, 130.000 per il 2016, per un totale di 200.000. Realizzazione Museo Alvar Aalto, 356.000 per il 2015, 200.000 per il 2016, totale 556.000. completamento finiture esterne, nuova porzione presso scolastico di ponte 180089,44, tutte previste nel 2015. Strada Pustola Veggio Cabenassi, REL 070, 356,871,72 per il 2015, interamente realizzate. Completamento rete gas metano in frazione Pian di Setta, REL 200, 100.000 nel 2015, 100.000 nel 2016, per un totale di 200.000. Realizzazione parcheggio Ponte Locatello, REL 185, 143, 136, tutte nel 2015. Ripristino viabilità comunale di collegamento tra località Ponte Chiosi, interessata da movimento franoso, 450.000 euro nel 2015. Manutenzione strade pubbliche, 105.000 nel 2016, 110.000 nel 2017, per un totale di 215.000. Recupero Borgoveggio, REL 187, 188.016,91, previsti nel 2016. Interventi di difesa idrogeologica strada di Savignano, 170.558,45, previsti nel 2015. Completamento edificio scolastico Ponte, 600.000 nel 2015. Quindi abbiamo complessivamente nel triennio 2.668.646 nel 2015, 823.016,91 nel 2016, 110.000 nel 2017. Ovviamente sapete che, come consuetudine, l'ultimo anno del triennio evidentemente risente di una minore capacità di ipotizzare la programmazione futura. Quindi complessivamente sono individuati per il 2015 2.668.646,40. Bene, questa è un'analisi che avete avuto la possibilità anche di fare. Lascio la parola ai gruppi se ci sono delle considerazioni. Consigliere Rossi.
Una domanda, adesso io non sono riuscito ad approfondire la tematica. Per quanto riguarda gli interventi manutentivi sui cimiteri, perché, ripeto, non sono riuscito ad approfondire io la tematica, è stata presa in considerazione, visto insomma lo stato attuale? Grazie.
Bene, altri? Consigliere Boselli?
Sì, grazie. Allora, ho visto che per quel che riguarda Riola ci sono dei lavori molto importanti, degli importanti stanziamenti, in primo luogo la scuola come palestra e completamento della scuola stessa, che in totale, se leggo bene, parliamo di 600 più 180, esatto. Per fortuna, perché ormai la scuola di Riola cominciava ad assomigliare a quelle strutture nel sud Italia nate in situazioni un po' così. L'altra voce importante che vedo è sempre sulla piazza di Alvaralto, quindi che quindi sarà nella stessa località, no? Sì, sì. Quindi sarà comunque strutturato nelle immediate zone limitrofe. Ok. E che il costo è abbastanza alto di questo intervento, quindi ci farebbe piacere avere anche i dettagli, anche perché non le nascondo che non siamo molto contenti degli altri 500.000 euro spesi in nome di Alvaralto per la piazza. Poi magari ne parliamo in modo un po' più specifico, non parlo degli arredi che sono tutto sommato un problema minore. Quindi ci piacerebbe avere il dettaglio di questo nuovo progetto, spendiamoli bene questi soldi, facciamo una bella cosa, proprio in nome dell'arte. E nient'altro direi. Grazie.
Bene, grazie. Consigliere Boselli, altri? Bene. Se non ci sono considerazioni, allora rispondo al consigliere Rossi. Consigliere Rossi, noi abbiamo un progetto già esecutivo per il quale sono già stati affidati i lavori per la ristrutturazione dei cimiteri di Grizzana e Pian di Setta. La ditta a cui sono stati affidati i lavori ha fatto una riserva rispetto a quella che è la tipologia dell'intervento. Stiamo cercando quindi di fare una variante che consenta di introdurre una riserva, perché spiego, è chiaro che chi conosce la realtà sa che purtroppo negli ultimi mesi c'è stata un'evoluzione in negativo della situazione abbastanza evidente. Tra l'altro siamo anche stati costretti a puntellare l'ingresso del cimitero di Grissana perché presentava dei preoccupanti segni di cedimento che poi ovviamente sono stati assolutamente messi in sicurezza, come dicevo, da un intervento di sostegno. Detto questo, stiamo cercando di elaborare una proposta da sottoporre alla ditta, che inevitabilmente comporterà anche la necessità di andare a integrare le risorse che erano previste. Erano previsti 98.000 euro tra i due cimiteri, quindi abbiamo detto Grissana e Pianisetta. Evidentemente non sono sufficienti sulla base di quelle che sono le valutazioni da parte della ditta e anche in parte da parte dello nostro ufficio tecnico. Stiamo valutando, come dicevo, la perizia per procedere, considerata la bella stagione, celermente perlomeno al rifacimento di tutte quelle parti che sono ammalorate e che attengono alle pareti, agli intonaci, a tutto quello che è maggiormente deteriorato rispetto alle condizioni di vetustà dei nostri cimiteri, che non dimentichiamo sono cimiteri che quasi tutti risalgono alla metà degli anni 70 e che quindi inevitabilmente hanno bisogno, con un pochino più frequenza di quella che siamo in grado di dare o che abbiamo dato negli ultimi anni, di una manutenzione. Ci tengo a precisare che quasi tutti i nostri cimiteri sono poi interessati da un fenomeno che attiene alle proprietà private che sono all'interno dei cimiteri, e parlo in particolare di tutti quei loculi che sono perenni. Sulla base della legislazione vigente, i loculi perenni sono di proprietà privata e quindi anche la manutenzione è di competenza privata, e qui abbiamo sempre avuto nei vari cimiteri atteggiamenti molto diversi, nel senso che qualcuno preferisce che siano comunque le attività coordinate dal comune. È necessario in qualche modo però trovare una convergenza tra i proprietari. Spesso devo dire che anche sui cimiteri non sempre l'essere umano mette in campo il meglio di sé. Anche su questi temi a volte le conflittualità prevalgono sulla ragione e quindi c'è anche qualche problema di troppo. Direi che perlomeno su Pianisetta e Grissana, non appena riusciremo a sbloccare la situazione con la ditta, come vi dicevo, daremo disponibilità ai privati alla realizzazione di interventi su richiesta di manutenzione delle parti private. Ovviamente tutto ciò avverrà presumibilmente con un coordinamento da parte del nostro ufficio tecnico, ma con risorse esclusivamente a carico dei privati. L'amministrazione resta disponibile in questi casi a accettare delle rinunce di loculi da parte dei privati, che possono quindi esumare o insomma dai loculi, non mi ricordo qual è il termine, e comunque estumulare i corpi qualora possono essere ridotti, voglio dire, in ceneri o in resti mortali tumulati negli ossari disponibili, e se non vogliono sostenere i costi di manutenzione, dicevo, l'amministrazione è disponibile a valutare delle rinunce. Questi sono i due cimiteri sui quali c'erano problemi maggiori. Sul cimitero di Veggio, dopo anni e problematiche con la soprintendenza e con l'USL, siamo riusciti a concludere l'intervento. Lì, ad esempio, la parte privata, che era anche dimensionalmente molto ridotta rispetto alle altre, ha trovato manutenzione per iniziativa di qualche privato che ha contattato tutti gli altri, hanno realizzato con la stessa ditta che stava lavorando la manutenzione straordinaria alla parte privata, hanno diviso il costo e quindi è completamente realizzato l'intervento. Vi dicevo, su altri sono previsti degli interventi per il momento di manutenzione ordinaria in attesa di valutare invece delle soluzioni più impegnative. Credo che in questo momento sia assolutamente impensabile prendere in considerazione l'ipotesi di ulteriori allargamenti delle aree cimiteriali. Questo lo dico perché spesso anche da parte della popolazione ci sarebbe un po' l'orientamento ad andare in questa direzione. Crediamo che il numero dei cimiteri sul territorio sia importante e che le caratteristiche delle nostre aree cimiteriali siano sufficientemente dimensionate per il numero della popolazione. Dobbiamo essere molto attenti rispetto alle operazioni di esumazione, e questo perché inevitabilmente è necessario poter utilizzare gli spazi a pieno senza bisogno di dover eventualmente prendere in considerazione altre implementazioni che francamente non mi vedono completamente favorevole. Questo sulle aree cimiteriali. Devo dire che peraltro sulle aree cimiteriali occorre un'attenzione incredibile, perché inevitabilmente investono una fascia molto intima e sentimentale della vita di ognuno, e quindi l'approccio è inevitabilmente un approccio che sconta un pochino anche la cui tempistica sconta anche purtroppo un pochino questi temi, e anche il fatto che spesso quando passa troppo tempo magari non troviamo neanche più i familiari di riferimento, e non vi nascondo che sulle parti private è assolutamente molto frequente e quindi non sappiamo più che tipo di interlocutore avere. Badate, col dottor Poli abbiamo anche cercato una soluzione in questo senso, perché qualora l'amministrazione decida di andare in una direzione anche un po' radicale, corriamo anche il rischio di avere delle noie dal punto di vista giuridico. E quindi abbiamo anche più volte, li avrete visti forse anche voi, messo all'interno dei cimiteri degli avvisi dove invitiamo i familiari, possessori di parti private, a prendere contatto con i nostri uffici per manifestare quella che è la loro volontà rispetto alla ristrutturazione o meno. In alcuni casi ha funzionato, in alcuni casi un pochino meno. Per rispondere invece alla consigliera Boselli rispetto ai temi che riguardano Oriola, sono d'accordo, la scuola è sicuramente l'elemento di maggiore criticità. Consigliera Boselli, assolutamente sì, la finiamo. E ho esplicitato in ogni occasione, anche quando questo è stato assolutamente impopolare, e devo dirlo, è facile essere popolari quando si prevede di terminare un'opera, è molto più difficile esserlo nel momento in cui si va di fronte alla popolazione e si dice che non si hanno le risorse necessarie per poterlo fare. Questo purtroppo è stato ciò che abbiamo dovuto fare negli anni in cui le risorse non c'erano, perché purtroppo questa vicenda della scuola si sta protraendo da un numero di anni che personalmente non ritengo mai opportuni in un'opera pubblica. Un'opera pubblica, quando non si conclude nel giro di 3-4 anni, è sempre un'opera che presenterà nel tempo delle criticità, sia per quanto riguarda la fruibilità, sia per quanto riguarda l'opinione pubblica, sia per quanto riguarda complessivamente la valutazione dell'intervento. Devo dire che ci sono state delle considerazioni rispetto alla possibilità di approvvigionamento dal punto di vista quindi delle risorse, che non sono state non si sono concretizzate, e quindi ribadisco, purtroppo nel tempo abbiamo avuto anche la necessità di dire ai cittadini che l'intervento non era certo perché le risorse non c'erano. Non è questa la situazione di oggi, perché le risorse, devo dire con grande sforzo dell'amministrazione comunale, sono state recuperate sia per quanto riguarda la palestra sia per quanto riguarda il completamento dell'edificio. Nel frattempo, ed è stato oggetto della giunta che ha preceduto questo consiglio, nel frattempo volevo informare i consiglieri comunali che, come già vi avevo anticipato in consigli precedenti, a partire da settembre avverrà l'accorpamento tra gli istituti comprensivi di Grissano e Vergato, quindi con un unico istituto comprensivo, ve l'avevo già accennato. Ecco, la cosa invece nuova di cui vi volevo parlare oggi, come dicevo l'abbiamo deliberata nella giunta precedente, è l'accorpamento già a partire da settembre di tutte le classi, anche quelle del plesso Bontà, all'interno del plesso, tutte le classi, anche quelle del plesso Bontà, all'interno del plesso di Ponte. Come sapete, nel plesso Bontà, per intenderci la scuola che è dalla parte di Vergato, ci sono tre classi elementari. Questa amministrazione ha predisposto un progetto che sta in qualche modo valutando con tutti gli organi che devono esprimere un parere in questo senso, un progetto di accorpamento che prevede quindi già a partire da settembre tutte le classi elementari all'interno del plesso di Ponte. Classi peraltro che saranno assolutamente ben dimensionate rispetto a quelli che sono i bambini iscritti attualmente alle varie classi di frequenza. Abbiamo avuto un incontro con i dirigenti scolastici, tra l'altro la dirigente scolastica dell'Istituto di Grissano Morandi è pensionanda e quindi andrà a riposo tra qualche settimana. Comunque con la dottoressa Modio e il dottor Galingani abbiamo avuto, che è il preside di Vergato, abbiamo avuto un incontro formale alla presenza del vice sindaco di Vergato, dove ci stava anche il nostro vice sindaco e la sottoscritta, unitamente alle rappresentanze sindacali del personale della scuola di Riola. Ho informato i rappresentanti dei genitori perché di questo incontro è stato fatto anche un piccolo verbale che credo sia anche stato trasmesso al Consiglio d'Istituto, dove è stata valutata l'ipotesi progettuale presentata dal Comune di Grissano Morandi con l'assenso delle due amministrazioni, quindi anche di quella di Vergato, e con l'assenso da parte dei dirigenti scolastici. Poiché eravamo ormai al termine della frequenza dell'anno scolastico che ormai sta terminando, vi sarà un formale incontro coi genitori prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015-2016 per spiegare bene come verranno dimensionate come verranno dimensionati gli spazi già a partire da settembre. Ovviamente questo a prescindere dalla operazione di completamento della nuova struttura, quindi comunque già sulla vecchia possiamo intervenire in questo modo, con progetto esecutivo approvato qualche ora fa dalla giunta e con ovviamente quegli avalli di cui vi parlavo prima. In quel momento l'unica cosa che continuerà ad essere l'unico elemento che continuerà ad essere utilizzato dell'immobile di Bontà è la palestra, in attesa che venga completata la nostra. Questo in accordo col Comune di Vergato, che quindi metterà e continuerà a rendere disponibile lo spazio relativo alla palestra fino a che la nostra non sarà completata. Nel momento in cui sarà completata la nostra, il plesso di Bontà potrà essere tranquillamente destinato ad altre attività da parte dell'amministrazione di Vergato. Scusate. Per quanto riguarda invece il centro culturale Varalto, qualche considerazione sulla piazza del Varalto. Come è noto, il dibattito sulla piazza del Varalto è stato abbastanza lungo e anche piuttosto variegato, nel senso che c'erano posizioni diverse rispetto all'intervento. Siamo passati da una proposta che ha fatto addirittura l'amministrazione precedente al precedente mandato, quindi ancora con l'amministrazione che aveva come sindaco Claudio Sassi, che prevedeva la realizzazione di un intervento in cui prevaleva l'aspetto artistico, quindi che di fatto privilegiava la vicinanza di ho questa tosse canina ormai da alcuni giorni. No, se mi aprite la bottiglia, per cortesia, grazie. Quindi tendeva a privilegiare l'aspetto artistico e quindi la vicinanza, la vicinanza rispetto a questo luogo meraviglioso che è la chiesa di Alvarato. E lì ci sono state un po' di difficoltà nell'approccio con la popolazione, perché veniva realizzato un intervento che era sicuramente molto pregevole dal punto di vista artistico, che non rispondeva però fino in fondo alle esigenze che c'erano dal punto di vista locale di avere comunque un'infrastruttura e quindi di avere comunque un'area di parcheggio. Quindi la proposta che l'amministrazione aveva sottoposto non è stata in qualche modo accettata nella sua complessità, e si è preferito andare su un intervento intermedio che quindi rispondesse alle esigenze dell'infrastruttura e che però avesse anche una valenza artistica. E questo è il motivo per cui lì non è stato semplicemente fatto un parcheggio asfaltato, che costava molto meno dell'intervento ovviamente che si è inteso realizzare. Si è fatto un intervento che cercasse di conciliare entrambe le cose, così come la gente ha richiesto in più volte e in diverse situazioni di confronto che ci sono state, per evitare che poi ci fosse di fatto una ricaduta anche negativa sia dal punto di vista delle presenze e anche della fruizione complessiva delle aree commerciali che ci sono in prossimità. L'intervento che è stato realizzato quindi tende a conciliare entrambe le situazioni. Francamente su questo possiamo avere correnti di pensiero molto diverse, e quindi chi tende a privilegiare un aspetto piuttosto che l'altro. E se andassimo a fare così una valutazione con la popolazione, emergerebbe esattamente ciò che è emerso nel corso degli anni, e cioè una parte ritiene che fosse prevalente la necessità del parcheggio e l'altra invece ritiene che fosse prevalente la necessità di un intervento che complessivamente fosse più artistico rispetto a quello che è stato realizzato. Detto questo, e detto che in questa revisione del progetto complessivamente sono state ridotte le risorse che erano state inizialmente previste, risorse che in parte provenivano dal bilancio comunale e in parte da fondi regionali dedicati al settore culturale, quindi non diversamente utilizzabili, dal piano speciale d'area. Forse ne avrete sentito parlare, è un piano di risorse che la Regione ha messo a disposizione qualche anno fa per interventi tematici nelle varie realtà. Ci sono interventi infrastrutturali, interventi a favore delle infrastrutture ferroviarie in particolare. Come sapete, è in corso di completamento anche l'intervento che si sta realizzando con risorse della regione, ma su iniziativa del Comune di Grissana, sempre a Riola, in prossimità della stazione ferroviaria. Dicevo, le risorse destinate alla piazza sono state ridotte rispetto a quelle inizialmente previste. Questo ha permesso delle risorse residue che l'amministrazione comunale ha mantenuto attraverso un ragionamento con la conferenza di programma della Regione Emilia-Romagna, che è quello di rimanere legati alla valorizzazione della struttura di Alvar Aalto. Perché? Perché altrimenti queste risorse sarebbero comunque state rimesse in circolo a favore di tutti gli altri comuni che fanno parte della conferenza di programma. Quindi sarebbero uscite dal comune di Grissana e sarebbero andate a beneficio di altri interventi in altre realtà del territorio. L'amministrazione comunale ha invece, attraverso la conferenza di programma, che è una cosa abbastanza complicata, perché vi partecipano tutte le amministrazioni comunali di tutte le aree interessate, quindi la Valle del Reno per intenderci, poi partecipa ovviamente la Regione con diversi assessorati, ovviamente servizi tecnici, ovviamente tutta una serie di soggetti che hanno diverse voci in capitolo rispetto a queste tematiche. Quindi dicevo, la conferenza di programma è una cosa abbastanza complessa, dove devono essere tutti d'accordo a mantenere determinati requisiti. Fortunatamente abbiamo mantenuto la titolarità di risorse residue per circa 240.000 euro, se non ricordo male, 240.000 euro quindi, che sono previste al comune di Grissana Morandi purché venga realizzato un intervento di tipo culturale, mantenendo ovviamente la valorizzazione della figura di Alvar Aalto. È stata prevista la realizzazione del museo di Alvar Aalto. Come sapete, la chiesa di Alvar Aalto è l'unica opera dell'architetto Aalto in Italia, peraltro è meta di visita da parte degli studenti e non di architettura di tutto il mondo. È evidente che, secondo noi, considerato che c'è tutta una documentazione che va dalla committenza alla realizzazione, che è molto interessante anche e soprattutto dal punto di vista storico e culturale, non solo architettonico, ci pareva comunque un fatto importante quello di poter utilizzare queste risorse per realizzare uno spazio che rispondesse a queste esigenze e che contemporaneamente potesse essere uno spazio polifunzionale al servizio della comunità locale, che, come sapete, è una comunità numericamente importante, ma che dal punto di vista delle strutture pubbliche, a parte la scuola, con le vicende che ricordavo, ha qualche, voglio dire, diciamo che da tempo lamenta l'assenza di strutture pubbliche che possono essere dedicate a quelle attività di tipo sociale, aggregativo, culturale e anche istituzionale di cui si parlava. Per intenderci, è noto che se l'amministrazione comunale vuole tenere un'assemblea pubblica o si fa ospitare da Don Fabio, che molto gentilmente mette a disposizione le opere parrocchiali, oppure chiede ospitalità al comune di Vergato, dalla parte di Vergato, in una stanzetta che è data in disponibilità alla Proloco, mi pare, e che però, come capite, è un pochino limitata negli spazi. Detto questo, e detto che su questo l'area individuata è l'area fluviale, nel senso che noi avevamo individuato in prima battuta l'area della Spintona come area possibile di studio di questo intervento, perché è noto che l'amministrazione, ferma restando le risorse di cui vi parlavo, ferma restando quindi l'opportunità di utilizzo da parte dell'amministrazione di queste risorse non ha mai nascosto che questo intervento sarebbe stato valutato solo ed esclusivamente dopo il completamento della scuola. Quindi prima si completa la scuola, perché come ho ricordato non avevamo neanche i soldi per completare la scuola, è chiaro che non potevamo certo pensare di impegnare delle risorse in un altro intervento, risorse anche importanti. Allora, ho detto, in prima battuta abbiamo individuato la Spintona come area. In questo momento, ferma restando la priorità della scuola, come dicevo, stiamo facendo anche delle altre valutazioni. Quindi, noi lo abbiamo messo a bilancio, come vi dicevo, perché ci sono delle risorse extra comune che devono comunque essere mantenute e quindi ci deve essere una programmazione in questo senso. Non è ancora stato definito il dettaglio progettuale, non è ancora stato definito, quindi credo che su questo sia molto chiaro. Il fatto è a bilancio perché non vogliamo perdere le risorse regionali, però il dettaglio del progetto non c'è. Consigliere Boselli?
Sì, allora siamo ansiosi di vedere il progetto.
Assolutamente.
Chiedevo, ma la zona Spintona non è esondazione?
Non tutta.
Quindi c'è una parte?
Però ho detto.
Ho capito.
Allora, la prima ipotesi era lì. Stiamo facendo anche altre valutazioni. Ok? Anche altre valutazioni quando sarà il momento.
È una voce per impegnare i soldi.
Quando sarà il momento saremo tutti coinvolti. Bene, spero di aver risposto. Le considerazioni ai consiglieri su dichiarazione di voto e poi passiamo all'approvazione, perché sono anche stata un po' prolissa, ma poi per fortuna il nostro bilancio un pochino anche lo giustifica. Bene, se non ci sono interventi metto in votazione il punto numero 4, programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017, piano annuale dei lavori. Chi è favorevole? Chi si astiene? Un astenuto? Chi vota contro? Un contrario. Punto numero 5, immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi si astiene? Un astenuto? Chi vota contro? Un contrario. Punto numero 5, bilancio di previsione esercizio 2015, bilancio pluriennale 2015-2017 e relazione previsionale programmatica 2015-2017. Do la parola ai gruppi se ci sono delle considerazioni ulteriori rispetto a quanto già detto. Consigliere Boselli?
Sì, se mi date 2 minuti ho proprio 2 o 3 considerazioni sul... come più volte indicato, il bilancio previsionale è un documento politico. Quindi ho trovato anche nella vostra documentazione allegata, nella relazione previsionale programmatica, visto che il discorso espresso è esplicitamente politico, quindi anche per quanto riguarda la progettualità per il futuro, ho trovato degli spunti interessanti. Me li sono anche segnati perché sono tanti. Allora, per quanto riguarda, per esempio, il capitolo delle funzioni generali di amministrazione e controllo, vedo che voi si fa accenno a diverse iniziative lodevoli, come la valutazione, per esempio, dell'efficacia dell'amministrazione pubblica tramite dei test di customer satisfaction. Sarei curioso di sapere come verranno effettuati questi test di customer satisfaction. Speriamo di passarli poi. Poi vedo un'accenno interessante alla democrazia partecipata, questo ci piace molto, con l'istituzione di una piattaforma web, questo purtroppo non lo potrete fare, mi dispiace, perché una bella fetta del territorio non è raggiunta da internet, tra cui anche l'ex sindaco Sassi. Purtroppo, quindi questa parte di democrazia partecipata sarà difficile realizzarla dal momento che non c'è effettivamente una copertura efficace sul territorio. E poi vedo un altro accenno interessante ai finanziamenti. Vi chiederei se, visto che è un tema molto complicato, non credo che si parlava già tempo addietro, il nostro comune sia amministrativamente attrezzato per la richiesta, per trattare i finanziamenti europei, eccetera. So che questa cosa stava passando in parte all'Unione dei Comuni. Vorrei sapere come siamo messi con questa strutturazione dell'Unione dei Comuni, perché questi sono temi molto importanti. Poi sempre in tema di condivisione e trasparenza, sapere anche quali interventi volevate fare sulle consulte, a che punto siamo con le consulte, che è il mezzo più... Ok. Bene, che è il modo più diretto di partecipazione al territorio. Un'altra cosa che aiuterebbe la trasparenza è ricevere le tabelle del bilancio, questo mi distrae un attimo dal discorso, in Excel per esempio. Noi avremo bisogno, ho già richieste una o due volte, purtroppo non mi sono state fornite, per comparazione e rielaborazione dei dati avremo bisogno proprio di queste tabelle in un formato fruibile, modificabile, altrimenti diventa un pappocchione di carta stampata per procedere a un'analisi anche durante l'anno. E al confronto dei dati ovviamente, immagino che voi lavorate nello stesso modo. Ok, no, nel senso per la comparazione di dati abbiamo bisogno di un formato di quel tipo. E quindi questo completerebbe l'intento di trasparenza, direi. Per quanto riguarda l'educazione, sfondiamo una porta aperta. L'abbiamo già detto prima, è un investimento che in questo momento è una spesa, ma poi ci deve tornare indietro con una merce che è impagabile, che sarebbero dei cittadini migliori di quelli che siamo noi. Quindi sempre in attesa dei contratti della Sacabus per poter agire sulle spese, non sul servizio, non sull'erogazione, ma su costi al comune. Questo è importante. Per il resto il servizio è indiscutibile. Altre cose che mi sono segnata sull'intento artistico, qui ho trovato dei belli spunti che ho condiviso. Innanzitutto quando parliamo dell'individualismo consumistico come nemico della fruizione dell'arte, come potrei aggiungere anche, come nemico, un altro nostro nemico è la massificazione del gusto del bello, cioè l'incapacità diffusa di accedere, di fruire di quello che è l'estrema comunicazione che è l'arte, cioè che comunica direttamente al nostro inconscio. E quindi la popolazione, questo è il compito di tutti, anche dell'amministrazione, di formare i cittadini all'arte e al bello. Condivisibilissimo. Però a questo punto, e quindi incrementando anche la condivisione e la socialità ovviamente, proprio per opporci a questo trend che è riduttivo della natura umana, che non gli fa accedere a ciò che è superiore al contingente. Bene, però a questo punto mi viene sempre da pensare alla Piazza di Riola. Questo, secondo me, è il tipico esempio di fallimento di questo intento. Di fallimento perché abbiamo speso in un modo o nell'altro comunque 500.000 euro e non abbiamo raggiunto nessuno di questi intenti, ovvero dovevamo realizzare qualcosa che fosse all'altezza dell'opera d'arte che sta di fronte, di Alvar Aalto, e non l'abbiamo fatto. Dovevamo realizzare un posto che potesse aiutare le persone a condividere, a ritrovarsi, e non l'abbiamo fatto. Un posto che aiutasse anche a percepire l'arte, a percepire il bello. Anche questo, in questo abbiamo fallito. Abbiamo fatto un'area che, permettetemi di dirlo, assolutamente inospitale, asettica. Questo non combatte l'individualismo, questo non combatte l'isolamento, questo lo favorisce. Questo per dire, dobbiamo anche imparare dai nostri, permetta un errore, dai nostri errori, per poter meglio poi investire le nostre future risorse. Siamo andati nella direzione opposta, anche perché, anche da un punto di vista artistico, e spero che questo venga rispettato nelle prossime opere in progetto per il museo di Alvar Aalto, dovremo tenere conto dell'intento dell'artista stesso. Provo a spiegarmi. Alvar Aalto era un finlandese, i finlandesi hanno un rapporto con la natura particolare, le sue opere nascono dalla natura e si esprimono in una specie di astrazione, diciamo, intellettuale, che è l'opera stessa architettonica, ma sono inserite in quel contesto, sono un tutt'uno quel contesto. Quindi quando facciamo degli interventi su quei contesti dovremmo essere in linea con quella, con quell'intento artistico. Cioè, per Alvar Aalto la chiesa era un tutt'uno con il fiume, con l'area a lungo fiume e con i monti attorno e tutto il contesto naturale. Noi abbiamo interrotto questo continuum, creando di fatto quello che è un luogo di isolamento e non di condivisione. Dovremmo imparare dai nostri errori passati, che ci sono costati anche 500.000 euro, per invece rispettare quelli che sono i vostri intenti, cioè creare posti belli, belli, per abituare le persone al bello e alla condivisione, e poi accedere in questo modo anche alla fruizione dell'arte. Quello è un posto di arte. Bene. Per quanto riguarda altri punti, ho visto l'utilizzo di Villa Mingrelli, bellissima struttura. Per quanto ne so, è stato interrotto un programma di cinema estivo che si svolgeva nella villa. Sì, peccato, perché questo va esattamente nella direzione opposta dell'intento dell'utilizzo, della fruizione di questa, che è una struttura molto bella. Benissimo l'apertura delle biblioteche Ariola e Pioppe, perché ovviamente questo è un comune che è strutturato con diverse unità, con diversi centri abitati, quindi questo è necessario. Morandi. Avevamo già detto anche l'altra volta, finire di campionare una bellissima struttura, il problema è che manca la comunicazione e la fruizione da parte dei cittadini, anche che vengono da Bologna, di questo che è un'importante risorsa, e quindi penso ci sia un gap di comunicazione. In più si diceva l'altra volta, lei diceva che i trasporti verranno incrementati solo nel momento in cui aumenterà l'afflusso di turisti, ma io non vedo come faccia aumentare l'afflusso di turisti se prima non incrementiamo i trasporti. Un po' un cane che si morde la coda. Cioè, se non facciamo uno sforzo in questa direzione, credo che sarà difficile. Una bellissima struttura, ma l'arte deve essere condivisa. E quindi... ma io ci sarò. Lo so. Ci sono. Certamente. Brevemente, interventi sulle frane, sì, su Savignano speriamo che siano quelle definitive. Sono decenni che si susseguono le frane e il borgo si sta spopolando. O interveniamo in modo definitivo questa volta e non ci rimane più nessuno, dopo non serve più la strada. Savignano poi è l'unico vero borgo antico della zona. Parchi turismo, ultima notazione. Anche qui ci sono delle intenti assolutamente condivisibili. Sì, poi c'è anche un accenno ai regolamenti edilizi, va benissimo la loro riforma, speriamo di vederla perché c'è un po' di volte che se ne parla, in modo che siano più veloci e fruibili, eccetera. Edilizia popolare, siamo affidati a Acer, non c'è speranza. Per quanto... No, ma è Acer che non ci convince molto, quindi vabbè. Passiamo oltre. Per quanto riguarda invece i parchi e il turismo, che è un tema a cui tutti noi siamo molto sensibili. Allora, qui abbiamo un ente nuovo che gestirà i parchi in regione, giusto? Io non ho mai molto fiducia in questi enti nuovi che vanno a comprendere, comunque speriamo che abbia degli effetti. E vedo anche una nuova definizione, i parchi nel cuore per quel che ci riguarda, le nostre aree verdi. Va bene, ma secondo me non sono queste le cose determinanti per lo sviluppo turistico della nostra area. Mi spiego meglio. Noi abbiamo cose bellissime, borghi fantastici che nessuno conosce, abbiamo parchi, abbiamo natura, abbiamo tutto, abbiamo prodotti tipici, le miele, le castagne, eccetera. Ma tutto rimane, come posso dire, isolato e non comprensivo in un progetto. Quindi quello di cui noi abbiamo bisogno è di un progetto che comprenda tutte queste realtà e che dia un'identità a questo territorio, perché ritengo che ciò che ci manca è la parte identitaria. Faccio una premessa. La situazione è difficile perché se noi facciamo un identikit del turista medio tipo di questa zona è il cacciatore. Il cacciatore. Cioè, noi abbiamo solo dei gran cacciatori che vengono a visitare. Lasciamo stare le seconde case, ma le persone che frequentano le nostri boschi sono in buona parte cacciatori, persone che vengono qui per cacciare, e per loro i fondi non sono mai stati lesinati, perché abbiamo negli anni passati, nei decenni passati, si sono sprecati soldi per allevamenti di animali non locali da introdurre sul territorio per l'utilizzo. Beh, insomma, le politiche di reinserimento degli animali selvatici non autoctoni sono durate per decenni. Quindi sul lino sono. Allora, noi dobbiamo uscire da questa logica, giusto? Dobbiamo fare un salto di qualità. E quello che ci manca, credo, è proprio la parte identitaria. In che senso? Cercherò di spiegarmi. Se noi pensiamo alla Toscana o alla Maremma, o che so, con tutte le dovute differenze, ai Castelli della Loria, abbiamo un immaginario che è legato a questa definizione. Quello che a noi manca è l'immaginario legato a questa zona. Cioè dobbiamo decidere cosa dobbiamo diventare e come vogliamo proporci ai turisti. Quindi al di là di queste iniziative, della definizione nuova di parchi, parchi nel cuore o del nuovo ente, credo che sia necessario un lavoro, un progetto molto più profondo e in unione con gli altri comuni per dare a queste valli un'identità da proporre, quindi un immaginario da proporre all'esterno. Dopodiché si può sbarcare sul web, eccetera, proponendo tutti i dettagli e le opzioni che possiamo offrire. Ma se non si agisce in questo modo, con un progetto radicato sul territorio e comprensivo di tutto, e decidiamo cosa vogliamo essere, credo che questi progetti siano un po' superficiali e non definitivi, non effettivi. Ora, molte cose passano ognuno dei comuni, e sarebbe da utilizzare anche questa possibilità. Ho finito.
Bene, grazie consigliere Boselli. Prima di risponderle, volevo chiedere se c'erano altri consiglieri che avevano intenzione di prendere la parola su questo punto. Assessore Rubini.
Sì. Volevo rispondere sulle altre cose, rispondere al sindaco, ma sulla piazza in particolare e sull'ultimo punto, l'argomento del turismo, una cosa che sta molto a cuore anche a me. Credo che l'Unione dei Comuni, che Tamari stia già lavorando in questo senso, credo che sono d'accordo con l'indirizzo che si deve dare a queste nostre zone, perché se non vengono valorizzate e organizzate in un certo modo saranno sempre un po' poco sparse. Cioè, quindi penso che l'Unione dei Comuni abbia questa intenzione qua, speriamo di lavorare, cioè contribuiamo a lavorarci insieme per portare avanti. Sì. Volevo risponderti invece su quello che riguarda la piazza di Riola. Come ha già detto il sindaco, è stato un progetto molto sofferto, una sintesi di varie ipotesi che sono andate avanti per anni. Rimane una piazza però, cioè vuol dire non è un'opera d'arte immensa o qualcosa di particolare. La chiesa, cioè la piazza, l'importanza della piazza era proprio dovuta al fatto che il monumento di fronte è un'opera importante. Però, cioè, nello stesso tempo, quello che si è tenuto conto è il fatto di dove è collocato il posto, quindi c'è dell'esigenza delle attività commerciali, dell'esigenza dei servizi dei cittadini di usufruire di quel posto. E in più c'era l'esigenza anche di rendere visibile il monumento e rendere una parte centrale di quella zona aperta, senza macchine in mezzo, senza altre opere in mezzo. Questa era la conclusione a cui la consulta, le varie consulte e anche il sindaco precedente, poi dopo si era arrivati, poi si è andati in porto. Cosa succede? Che nella consulta, come accennate nella richiesta dell'interrogazione, che poi verrà adesso risposto in modo scritto, però nella consulta che ha sancito il progetto definitivo, c'era un'ipotesi di perimetro della piazza con le classiche catene e i paletti che delimitavano lo spazio pedonale. Questa ipotesi non è stata approvata dalla sovrintendenza, quindi cioè, non è potuto stare, essere messo in atto, costava anche meno, quindi andava benissimo. Cioè, non, la sovrintendenza ci ha approvato quel progetto che adesso, di arredo urbano della piazza, discutibile, che possa piacere o non piacere, è un arredo urbano che è stato usato anche in tanti altri posti, quindi è usato ultimamente in molte piazze proprio per la semplicità dell'arredo. Sono d'accordo che è poco visibile per l'esigenza appunto duplice della piazza, cioè i parcheggi e la zona pedonale, quindi molte macchine ultimamente hanno sbattuto contro i cubi dell'arredo e l'hanno spostato, e quindi stiamo valutando l'ipotesi di mettere delle aiuole fra le varie panchine in modo che sia più visibile il perimetro dell'arredo urbano. Come? Può darsi che sia meno brutto, però cioè, la valutazione estetica è sempre personale, cioè, quindi invece per quello che riguarda la zona verde, cioè l'allargamento della piazza era proprio dovuto al fatto della duplice funzionalità della piazza, quindi eliminava quel tratto di verde che c'era a valle, cioè vicino al fiume. Ma la scelta di non portare avanti il discorso di zona verde sotto la chiesa, sotto la piazza, è stata anche perché stava diventando un ricettacolo per rusco, per qualsiasi rifiuto. In più era difficile da raggiungere, anche con le scalinate, le persone anziane facevano fatica ad accedere. Si sta pensando di creare un'altra zona verde dove ci possa essere anche un parco per i bambini nelle vicinanze della piazza o delle zone limitrofe, quindi pensiamo anche verso la Spintone, insomma. L'ultima cosa che voi chiedevate della piazza è il punto wifi. Abbiamo già parlato con l'assessore competente per cercare di inserire questa cosa. Non è facile comunque, adesso se do la parola a Raffaele. Non sono pochi comunque, io che sono sempre sul posto non sono pochi. Spero tanto che aumentino.
Allora, vorrei dare appunto alcune informazioni sul discorso della banda larga, perché è stato sollevato, e quindi le informazioni che ho è giusto appunto darle. Ci sono alcune possibilità per accedere, diciamo, a internet, che sono quelle legate al doppino oppure al collegamento a DSL, che sono legate al telefono, altre che invece sono legate al wifi. Noi ci troviamo in una situazione nel nostro comune che dobbiamo per forza di cose andare in questa direzione. Nonostante gli interventi fatti di posizionamento della fibra ottica, questa comporta necessariamente l'utilizzo della banda larga attraverso dei pali e attraverso dei fornitori di servizi che non sono pubblici. Voi sapete che la fibra ottica arriva fino alla centrale di Gristana, e chi è, diciamo, collegato alla centrale di Gristana nel raggio di 3-4 km può accedere alla DSL. Tutti gli altri non lo possono fare. Successivamente abbiamo realizzato questa tratta in fibra ottica fino a Pian di Setta, che poi si è allungata fino alla Garo e un braccio arriverà fino a Marzolaro, ma non essendoci centrali non è possibile accedere, diciamo, attraverso il telefono, ma bisogna accedere attraverso la modalità Wi-Fi. Quando gli operatori privati decideranno di partire da quel palo che verrà posizionato alla fine, diciamo, di questa tratta, ed erogherà il servizio ai costi che ovviamente riterrà opportuno dare. Abbiamo già fatto un'esperienza analoga con il discorso del progetto Wi-Fi Mountain, che però non ha dato dei risultati sperati, però purtroppo nelle zone nostre di montagna abbiamo questo grave handicap. Ci sarebbe un'opportunità, se uno effettivamente ha la necessità o per lavoro o per qualsiasi altro tipo, anche per diletto, di accedere, ed è quella del satellite. Attraverso, mediante il two-way si chiama, uno può collegarsi direttamente al satellite dal suo PC, diciamo, dalla sua postazione, e così può lavorare in condizioni, direi, di sicurezza eccellente e anche di servizio eccellente. Il prossimo, una delle dei servizi che l'EPIDA, che è questa società pubblica, eroga attraverso la sua rete, è quello appunto del Wi-Fi spot nelle piazze, ma lo fa l'EPIDA gratuitamente nelle piazze servite dalla sua rete. Ci siamo interessati proprio per la questione legata alla piazza di Alvaralto, ma l'EPIDA purtroppo lì non può intervenire, perché deve intervenire Telecom. E con Telecom, lo posso dire, insomma, è molto dura interfacciarsi, perché non riusciamo, ad avere, non è un interlocutore facile da contattare. Speriamo appunto di risolverlo in altri problemi, con altre soluzioni. Il discorso di Alvaralto, diverso è il discorso di Grizzana, Villa Mingarelli e molto probabilmente anche le Caselline e anche il Fienile del Campiaro, perché con questi stiamo già cercando di trovare una soluzione attraverso l'EPIDA per fare dei punti spot gratuiti proprio per i turisti. Vedremo cosa è possibile fare, noi ce la metteremo tutta, però ecco, vi ripeto, è molto difficile. Vedremo se avremo le risorse, innanzitutto se riusciremo ad elaborare un progetto insieme a Telecom compatibile con quelle che sono le nostre risorse, e poi dopo lo valuteremo insieme e poi dopo vedremo che cosa si può fare. Per quanto riguarda Alvaralto, sì. Per quanto riguarda le altre situazioni sul territorio legate alla rete l'EPIDA, ecco, quello lo faremo, direi, prossimamente. Non mancherà molto tempo. Ultima cosa. Uno di questi pali, volevano posizionarlo direttamente giù a Pian di Setta, all'incrocio tra la provinciale e la strada che va su a Montacuto. Noi ci siamo permessi di obiettare che forse era molto più ragionevole, anziché metterlo lì, metterlo in una torre faro del campo sportivo di Pian di Setta, che sono circa 2 mesi che sto aspettando che mi dicano qualche cosa. Comunque, siamo fiduciosi, visto che il territorio è il nostro. Addirittura, permettetemi l'ultima notazione, ma questo per dire più che altro quelle che sono poi anche le problematiche alle quali si va incontro, siccome un tratto della fibra ottica termina a Collina, volevano metterlo direttamente il palo nella piazza della Collina. Hanno detto che praticamente quella è la soluzione più idonea. Allora, se uno va a piantare un palo in Piazza Maggiore, non so se sono molto contenti i cittadini bolognesi. Ecco, noi siamo i cittadini alla stessa stregua di loro, per cui troveremo una posizione più agevole, più congrua.
Bene, grazie Assessore Nanni, altri consiglieri? Bene, se non ci sono altri interventi, concludo facendo alcune considerazioni rispetto alle questioni che sono state poste. In particolare mi preme sottolineare un aspetto per quanto riguarda il territorio. Proprio nel corso della settimana ho avuto, consigliera Boselli, l'opportunità di conoscere un filosofo fiorentino, Tomarchio Michelangelo Levi, che sta pensando di insediarsi nel nostro territorio, in particolare a Casa Valente, proprio perché a suo avviso, a differenza di altre realtà, ha caratteristiche di maggior pregio. Fiorentino. Perché faccio questo esempio? Ci siamo visti in settimana. Faccio questo esempio per sottolineare quanto il concetto di bello, di brutto, di identità o mancanza di identità sia assolutamente molto soggettivo. Lui mi esprimeva questo concetto. Il Chianti, 30 anni fa era una zona depressa. Poi, sulla base di una omologazione che dal suo punto di vista era assolutamente negativa, e dal punto di vista invece del milioni di turisti che visitano il Chianti, è evidentemente esattamente il contrario, rispetto alla sua valutazione si era scelto di omologare tutto il territorio a uno standard, dandogli un'identità, ma privandolo di quella spontaneità che invece avrebbe dovuto essere mantenuta in alternativa a una antropizzazione molto spiccata. E concludeva questo ragionamento sottolineando il fatto che la bellezza e la spontaneità del nostro territorio sta proprio lì, nella mancanza di un'antropizzazione troppo spiccata. No, adesso termino ovviamente il concetto come è normale. Da questo punto di vista, quindi, io sono aperta a considerazioni di tutti i tipi, con la consapevolezza però che ci deve essere in me e deve essere anche in tutti gli interlocutori dell'assoluta soggettività di alcuni elementi. Detto questo, detto che quindi alcuni concetti sono soggettivi e di questo sono la prima a rendermi conto e presumo che sia necessario che ognuno, insomma, adotti questo principio di soggettività, che quindi non si può ripetere su tutti gli altri in maniera così assoluta. Detto questo, io credo che questo territorio manchi soprattutto di rete, ma non di rete digitale, di connessioni tra le varie realtà. Questa è un'altra cosa però. E questo è forse più importante, perché l'identità di un territorio può essere interpretata in maniera diversa. Un territorio può avere un'identità, e nel caso specifico io credo che la debba necessariamente avere, anche semplicemente mettendo in connessione situazioni di per sé intrinsecamente molto diverse. Perché se noi mettiamo in connessione alcune aree del nostro territorio, penso ad esempio all'area pianeggiante e in qualche modo quasi periferica all'area metropolitana, come quella di Marzabotto, pur in presenza di un'eccellenza dal punto di vista storico e culturale come la città di Misa, con magari le realtà ambientali e naturalistiche del Corno alle Scale, possiamo ovviamente creare una connessione su realtà completamente differenti. Quindi il problema vero è, a mio avviso, la connessione tra qualcosa di cui c'è una mancanza importante perché? Perché inevitabilmente ciascuno ha teso ad attivare delle politiche individuali in ottemperanza a quel principio di individualismo di cui si parla nella relazione previsionale programmatica. Non è che le amministrazioni sono per antonomasia diverse dai cittadini che le eleggono. Ecco, inevitabilmente le amministrazioni sono lo specchio dei cittadini che poi le scelgono, e quindi se c'è un principio in qualche modo un po' che ha delle, così, delle caratteristiche territorialmente molto spinte, quasi sempre si riflette in politiche e in strategie che non sempre vanno nella direzione di interagire con altre realtà. Lo sforzo che si sta facendo a livello di Unione dei Comuni è proprio quello di mettere in relazione le aree tra di loro, pur nella diversità, e soprattutto di interagire con quelle che sono le città metropolitane. Perché il nostro territorio ha una caratteristica molto precisa, che è quasi equidistante da due città metropolitane importantissime, e parlo di Bologna e di Firenze. Quindi l'obiettivo che intendiamo raggiungere è soprattutto quello di fare interagire le realtà tra di loro e con le città metropolitane. Da questo punto di vista, ovviamente, stiamo costruendo un percorso che è ben lontano dall'essere già realizzato, perché se fosse già realizzato non avremmo bisogno, ovviamente, di interventi straordinari in questo settore. Io credo che la lungimiranza delle amministrazioni starà proprio nel creare quelle relazioni virtuose che permettono di costruire dei tasselli che vanno dalla valorizzazione territoriale, che passano attraverso alla consapevolezza da parte dei cittadini e degli operatori locali, consapevolezza che, devo dire, nei casi più virtuosi abbiamo apprezzato, che non sempre è stata considerata, a nostro avviso, nella sua interezza. Anche su questo le cose stanno cambiando parecchio, perché anche da parte degli operatori locali c'è molta più consapevolezza di quelle che sono le opportunità e della necessaria creazione di quella rete di cui parlavo. Detto questo, ribadisco, ci sono alcuni elementi di criticità maggiore, vedi quello del tema dei trasporti, che vanno ulteriormente in qualche modo focalizzati, che però devono prendere le mosse inevitabilmente da quei ragionamenti che facevamo prima. Cioè, è evidente che se io oggi propongo a Tiper di investire rispetto a delle corse di linea pubblica sul crinale, inevitabilmente Tiper non vuole semplicemente, nelle mie sensazioni, nelle mie speranze e neanche i miei desiderata, ma forse vuole dei dati un pochino più concreti rispetto a delle potenzialità. Ecco, noi stiamo cercando di creare queste potenzialità, che, ribadisco, stanno nell'ambito di un progetto complessivo che è che si sta realizzando, ma che è ben lontano dal concretizzarsi. Nello specifico, visto che veniva dalla consigliera Boselli una sollecitazione rispetto all'arte, l'ho accennato prima, lo ridico a microfoni accesi davanti a ciascuno di voi, ci sta l'invito alla vostra postazione, ci sta l'invito per l'evento che è promosso dall'amministrazione comunale di Grissano Morandi e dall'Unione dei Comuni col patrocinio della Regione Emilia-Romagna, per la mostra che si inaugura domani pomeriggio, con inizio alle ore 18 per gli amministratori. E il titolo della mostra è molto evocativo: Luigi Ontani incontra Giorgio Morandi. Due personalità apparentemente molto diverse. Un grande artista come Ontani decide di rendere omaggio alla figura di Giorgio Morandi attraverso la realizzazione di opere inedite che verranno, o meglio, che sono già installate all'interno di Casa Morandi ai Fienili del Campiaro. E ho incontrato in occasioni diverse la conferenza stampa, ma anche perché mi ha fatto visita qui nella sede municipale il maestro Ontani, e una cosa mi ha colpito di lui, che, e lo dirò anche domani alla presentazione, non mi aspettavo da parte di un artista della sua levatura un entusiasmo quasi da ragazzino rispetto a questa esperienza. Lui mi ha detto molto chiaramente: guardi, è nato come un omaggio, è diventato qualcosa di molto più complesso. Questo mio immergermi nella realtà morandiana ha prodotto degli effetti anche dal punto di vista creativo assolutamente felici, e quindi la semplicità, l'essenzialità dei contesti morandiani, paesaggi compresi, hanno prodotto in me un effetto assolutamente molto, molto benefico. E detto da una persona come lui, che ha girato il mondo e che stabilmente vive all'interno dello studio che è stato di Antonio Canova, ecco, rappresentare sullo scenario grissanese una predisposizione di animo di questo tipo, a mio avviso, è stata molto, molto evocativa anche per quanto riguarda noi, credo, che siamo abituati a guardare in maniera anche troppo critica alcuni aspetti del territorio, che forse per noi sono elementi negativi, e poi, come si diceva prima, per altri che guardano con occhi diversi, non ho detto migliori, ho detto diversi, possono essere anche invece elementi di assoluta unicità e pregevolezza. Detto questo, se Luigi Ontani decide di esporre a Grissana Morandi, credo che lo faccia per due motivi. Il primo, dicevo, per rendere un giusto omaggio al maestro Morandi. Il secondo, perché è convinto che l'impegno che dal punto di vista culturale si sta compiendo in questa direzione sia alto. Altrimenti un artista come lui non si spende sicuramente per un'iniziativa di basso profilo. Questo lo ricordo a scanso di equivoci, perché altrimenti sembrerebbe che il nostro destino sia quello di una marginalizzazione così che si ripete nel tempo. Non è assolutamente così. Cioè, i passi che abbiamo fatto nell'ambito della valorizzazione, in particolare del territorio legato ai contesti morandiani, è enorme, e da questo punto di vista è sufficiente ogni anno, credo, visitare gli eventi che vengono di volta in volta proposti all'interno dei Fienili del Campiaro, per rendersi conto direttamente di qual è il valore delle proposte che vengono fatte, che hanno bisogno di essere ancor più conosciute, ma che, vi posso assicurare, hanno già visto nel tempo un interesse sempre maggiore sia da parte dei cittadini residenti che da parte di tutti coloro che ci visitano, perché interessati dal percorso culturale che si sta intraprendendo. Quindi, da questo punto di vista, io credo che abbiamo gli elementi per poter essere orgogliosi di questo. È evidente che anche in campo culturale per troppo tempo abbiamo pensato che, uso plurale, chiaramente non nello specifico questa amministrazione o le amministrazioni che ho rappresentato, che l'elemento culturale non fosse un elemento di crescita. Non ho mai pensato questo, non l'ho mai pensato quando ero assessore alle politiche culturali, non lo penso da sindaco, penso esattamente il contrario. Ed è vero che in questa direzione, ribadisco, abbiamo compiuto interventi importanti. Voglio solo ricordare che quando io sono diventata assessore alle politiche culturali di questo comune, la biblioteca di Grissana, e c'era solo quella, era aperta una mezza giornata alla settimana con i volontari. Questo esempio lo faccio perché altrimenti si perde di vista o si danno per acquisiti dei percorsi difficilissimi anche dal punto di vista economico, che sono passati attraverso il riconoscimento della necessità di una valorizzazione, all'assunzione di personale, a un allargamento dell'offerta che passa dalla biblioteca di Grissana alla biblioteca di Pioppe, quindi intervento realizzato qualche anno fa, e alla previsione di un utilizzo di parte degli spazi nell'attuale scuola per quanto riguarda Riola. Ecco, questo può anche far sorridere. A me francamente fa solo piacere, perché al di là delle considerazioni che spesso hanno messo la cultura come un elemento secondo piano rispetto invece ai bisogni veri del territorio, io sono orgogliosa di aver promosso nel tempo delle situazioni che ci hanno portato oggi qui, in questo consiglio, non a fare della demagogia, perché siamo tutti capaci, come dicevo prima, siamo capaci oggi di gioire perché chiudiamo un percorso sulla scuola che è lungo di anni. È molto più difficile andare di fronte ai cittadini e dire non lo possiamo fare perché non abbiamo i soldi. Così come è molto più semplice oggi dire che domani abbiamo Luigi Ontani che inaugura una mostra al Campiaro, questo credo 10 anni fa sarebbe stato impossibile perché Campiaro non esisteva. Il Campiaro non esisteva, non come luogo, non esisteva come situazione legata all'arte morandiana. Non esisteva nell'immaginario della gente o esisteva semplicemente per un motivo, come fonte di spreco. Quante volte mi sono sentita dire che gli interventi sulla cultura erano fonte di spreco, perché gli interventi prioritari erano le buche nelle strade e i pali dell'illuminazione. Possiamo anche sorridere, ma è stato assolutamente difficile tenere duro su questo tema e far passare la logica per la quale la società non si costruisce, e per società intendo una comunità, non si costruisce né con le buche né anche con i pali dell'illuminazione, ma con un percorso che io amo definire di crescita culturale. Crescita culturale. Allora, chi ha voluto partecipare a questa crescita culturale? Liberi cittadini, associazioni, istituzioni, hanno potuto farlo tranquillamente. Io mi auguro che ancora in tanti lo faranno, con la consapevolezza però, con la consapevolezza che dietro a ciò che oggi vediamo ci sta tanto e tanto lavoro, che è il frutto di tutti questi anni e della lungimiranza che qualcuno ha avuto anche rispetto alle scelte. Quindi vi aspetto numerosi domani alle 18 per condividere l'arte. Sono d'accordo. L'arte è condivisione. E iniziamo a condividerla partendo dalle istituzioni, partendo da noi, che siamo quelli che responsabilmente facciamo anche delle scelte che vanno in questa direzione e che abbiamo anche l'ambizione di costruire quel percorso di formazione di cui si parlava prima. E poi nella condivisione dell'arte facciamo emergere anche le nostre criticità, il nostro pensiero diverso, la nostra diversa interpretazione di quello che è il bello, di quello che non lo è, di quella che è l'identità e di quella che non è l'identità. È lì, è nel confronto. Nel confronto. Apriamoci al confronto e poi vediamo cosa succede. Apriamoci al confronto.
Bene.
Consigliere Boselli.
Sì, grazie. Una breve precisazione. Ma io quando parlo di identità di un territorio intendo come consapevolezza a scanso di equivoci, quindi non parliamo di massificazione della proposta culturale, vuol dire che se c'è un esempio altrove dobbiamo prendere spunto ma non ripercorrere negli errori, questo è scontato. Così parimenti un progetto, ovviamente un progetto turistico complesso e complessivo, approda sul web, ma è solo la parte finale, deve essere costruito ovviamente sul territorio come rete, a scanso di equivoci, come precisazione. Dopodiché veniamo domani
piacere.
Molto volentieri, apprezziamo gli sforzi verso la cultura, questo è anche il dovere di un comune, eh? Adesso non so che il concetto sia stato improntato fino ad ora, ma la cultura
che voi lo apprezziate,
è parte del...
Perché è il frutto di un confronto che ha portato una parte alla valorizzazione, una parte a negare che questo fosse necessario territorio, perdonatemi, ma è sufficiente andarsi a leggere gli atti? È sufficiente e sono ben lieta di poter interloquire in questo consiglio invece in questi termini, perché gli atti di questo comune sono pieni dell'affermazione dell'inutilità di questi percorsi.
Beh.
In particolare sui luoghi morandiani, che per anni sono stati considerati cattedrali nel deserto, cito esattamente il termine usato, cattedrali nel deserto. Mi fa piacere finalmente, e lo dicevo con compiacimento, mi fa piacere interloquire di cultura, interloquire sull'opportunità della cultura per un territorio, perché in me troverete sempre una sostenitrice di questo, sempre, sempre, in ogni occasione, come ho dimostrato nei fatti, come ho dimostrato nei fatti.
Mi dispiace per quello che è successo nel passato, non ne ho idea.
Io no,
ma
questo
non
ci ha permesso di essere qui, perdonateci, questo ci ha permesso di essere
Vabbè,
qui.
Comunque andiamo oltre, ormai possiamo andare oltre, e l'importante è che gli sforzi appunto per incentivare le iniziative culturali poi diano i suoi frutti, quindi cioè, il nostro sforzo anche delle opposizioni in questo senso è trovare il modo di che questi sforzi diano i suoi frutti, cioè che questo centro culturale possa essere visitato a più persone possibili, quindi condividere gli sforzi verso la cultura. E questo, in questo senso va il nostro intervento.
Condividere, perfetto.
Bene,
altri? Consigliere Rossi, lo sapete, perdonatemi, che quando il sindaco conclude, di regola concluso, ok? Poi interveniamo sulle conclusioni del sindaco, ve le permetto, ma dopo riconcludo, ok? Bene, consigliere Rossi.
Purtroppo domani non potrò essere presente per impegni familiari, ma che comunque è una mostra alla quale andrò a vedere. Non credo che nessuno di noi consideri un evento del genere di basso profilo, assolutamente, penso che siamo tutti d'accordo, no? Una cosa, avevo chiesto già il 27 di aprile al Consiglio Comunale e la volta precedente l'insediamento della Commissione Culturale, appunto. È già passato un anno dall'insediamento dell'amministrazione, c'è qualche problema?
No, purtroppo qualche problema di salute, peraltro lei vede che anche questa sera alcuni consiglieri sono assenti, qualche problematica di salute purtroppo reiterata. Spero che lei comprenderà che...
Assolutamente, per carità.
Le, ritengo che sia molto importante comunque provvedere anche, non so, comunque al lavoro di commissione, perché appunto in base a quello che diceva lei si tratta di un argomento molto importante da condividere per costruire qualcosa
purtroppo
insieme.
Purtroppo siamo umani e da questo punto di vista i componenti della commissione hanno avuto alterni problemi di salute che spero comprenderete e sui quali mi auguro non chiediamo dettaglio. Grazie. Da questo punto di vista credo che la discussione che abbiamo avuto, discussione finalizzata al confronto, sia bella, positiva, che qualifica questo Consiglio Comunale su un tema così importante come quello del bilancio. Termino con la lettura di quello che è il documento che verrà affisso alle pubbliche bacheche già a partire da domani. Aspettavamo questo consiglio per renderlo ufficiale, in relazione alle consulte. È evidente che le consulte hanno un ruolo fondamentale, è evidente che nel primo anno di legislatura hanno francamente non troppa carne al fuoco rispetto a quelle che sono le tematiche di programmazione e di strategia. Dico non troppa carne al fuoco rispetto a un evento elettorale che, ricordiamo tutti, è avvenuto poco più di un anno fa. Quindi subito dopo le elezioni, le consulte territoriali, quando si esce da una competizione elettorale e quindi dalla valutazione nel concreto dei programmi di ognuno, hanno poca ragione di esistere. Credo che a un anno di distanza ci siano assolutamente tutte le condizioni per poter procedere al loro insediamento con una formula diversa rispetto a quella del passato, così come vi avevo anticipato nei consigli precedenti. Vi leggo testualmente il documento che metteremo in pubblicazione. In applicazione di quanto previsto dallo Statuto del Comune per favorire la partecipazione dei cittadini, l'amministrazione intende costituire le seguenti consulte di frazione, e queste sono previste dal regolamento comunale. Consulta di ponte, che riguarda territorio di Riola Ponte, Savignano e Ponte di Verzuno. Consulta di Pian di Setta, territorio di Pian di Setta, Cadilagaro, Pussola. Consulta di Salvaro, Pioppe, Salvaro, Casetta. Consulta di Carviano, America, Europa, Bosco di Ferro. Consulta di Poggio, Poggio di Carviano e Casigno. Consulta di Crinale Nord, Grissana Capoluogo, Veggio, Cabenassi, Tudiano. Consulta di Crinale Sud, Stanco, Taverno, La Montacuto, Ragazza. Consulta di Vimignano, Campolo, La Scola, Aurelia, Torricella. Ciascuna consulta sarà formata da un minimo di 5 o massimo di 9 membri nominati dalla giunta comunale tra tutti i cittadini che esprimeranno la loro disponibilità a farne parte. Potranno autocandidarsi a far parte della consulta territorialmente di competenza tutti i cittadini, italiani e stranieri, residenti nel comune di Grissana Morandi che abbiano compiuto i 18 anni di età alla data del 25 giugno 2015, cioè oggi. Sono esclusi i consiglieri comunali e i componenti della giunta comunale. Le autocandidature potranno essere presentate in forma scritta entro e non oltre le ore 13 del 31 luglio 2015 presso l'URP del comune durante l'orario di apertura dello stesso o via mail all'indirizzo segreteria@comune.grissanamorandi.bo.it. indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e l'indicazione della consulta per la quale ci si candida, nonché a un recapito telefonico e o email. Qualora le candidature per una consulta risultino insufficienti a garantirne la rappresentatività, tale consulta potrà non essere costituita o accorpata con una consulta limitrofa. Ecco, questa formula inedita dell'autocandidatura ci sembrava interessante per poter valutare anche una partecipazione effettiva e non di circostanza dei cittadini a un ruolo di rappresentanza, seppur indiretta, come quello delle consulte. Quindi noi ci auguriamo che di questa opportunità venga data la massima pubblicità. Noi lo faremo ovviamente con la fissione negli spazi pubblici e con l'inserimento all'interno del nostro sito web. Siamo convinti che ci possa essere una, come dicevo, una diversa valutazione da parte dei cittadini di un'opportunità interessante come può essere quella della partecipazione alle consulte. Crediamo che da questo punto di vista poi le proposte di autocandidatura che sulla base del regolamento necessariamente verranno poi, come è previsto, valutate dalla Giunta e sottoposte successivamente a questo Consiglio, saranno assolutamente consapevoli e responsabili. Questo in nome anche di una partecipazione più duratura. Io personalmente ritengo che le consulte abbiano funzionato sul territorio in maniera diversa. Ci sono alcune consulte che si sono riunite con periodicità, che hanno svolto un ruolo di intermediazione importante. Ci sono altre consulte che sono state prese un po' a pretesto ed utilizzate come forma di contrapposizione rispetto all'amministrazione, che non ha veramente molto senso. Parlo ad esempio di alcuni episodi abbastanza bizzarri, no? Nella convocazione delle consulte viene indicata la presenza spesso del sindaco o di un amministratore o degli amministratori. È evidente che almeno saperlo, ecco, è abbastanza normale, insomma, ecco, concordare la data della consulta magari col sindaco, che teoricamente è quella che ha più problematiche rispetto agli impegni. No, in realtà in diversi casi la consulta mi veniva comunicata, quindi già decisa negli orari, nei luoghi, nei tempi, e io che sono una che si adegua, se potevo volentieri, ma se non posso non riesco certo a sdoppiarmi. E la cosa simpatica è che addirittura quando in consulta poi veniva detto il sindaco non c'è, a quel punto veniva avvertito quasi come un insulto, no? Addirittura sono, visto che avevo anche degli eventi contemporanei, in alcuni casi si è verificato se ero davvero presente all'evento contemporaneo. Ecco, badate, se... lo dico con grande serenità, con la serenità che mi è propria, voglio dire, del ruolo che ricopro. Ecco, evitiamo queste robe che non fanno servizio a nessuno, non fanno servizio soprattutto ai cittadini che ci si illude di rappresentare in questo modo. Ecco, lo dicevamo prima, credo che si possa avere a disposizione i luoghi, i tempi, i modi per un confronto costruttivo. Noi siamo dei sostenitori della partecipazione, crediamo che le consulte siano uno strumento che può essere migliorato, tentiamo di migliorarlo con questa, forma di autopartecipazione, vediamo se questo può essere un primo passo verso una cittadinanza attiva anche più efficace. L'abitudine alla replica sulle conclusioni, ormai o non ve la concedo oppure ve la concedo fino in fondo. Consigliere Boselli.
Breve, guardi, sì. Le faccio un paio di appunti sulle consulte. Uno, che siamo in grave ritardo, perché mi sembra che poi nel regolamento interno ci sia un limite entro il quale convocare le consulte. No. Ricordo male, sì. Mi sembra che ci fosse una limitazione, un anno e tanto. Dopodiché, mi scusi, ma la valutazione che le consulte non avrebbero carne al fuoco non è una valutazione che dobbiamo fare noi, ma che dovranno fare tutto al più loro.
Soggettiva. soggettiva, come le considerazioni fatte fin qui.
Alle commissioni,
soggettiva come le considerazioni fatte qui.
Se non c'è di che
colgo
fare.
L'aspetto della soggettività, e l'ho richiamata io alle situazioni precedenti, e quindi omologhiamoci. Bene, punto numero 5, bilancio di previsione esercizio 2015. Bilancio pluriennale 2015-2017, relazione previsionale programmatica 2015-2017, chi è favorevole? Chi si astiene? 2 astenuti. Grazie, buona serata, buon ritorno alle vostre famiglie. Ah, immediata esecutività che me la scordo, e se no qui siamo nei guai. Allora, chi è favorevole? Chi si astiene? 2 astenuti. Bene, grazie, buon ritorno alle vostre famiglie. Per chi può, domani o nelle prossime settimane, perché la mostra sarà aperta fino al 26 di settembre, non perdete l'opportunità di valutarla, perché è veramente un evento eccezionale. Grazie. A proposito, altro evento eccezionale, perdonatemi, non sbaracchiamo ancora. Sabato, Villa Mingarelli, dalle ore 18.30, Grissana, consigliere alle politiche giovanili, prego.
Grissana Rock Summer Festival.
Bene, allora, lei è di poche parole, però è la prima esperienza di autogestione di un evento da parte dei ragazzi del capoluogo, che sono venuti da me in qualche modo chiedendomi se l'amministrazione poteva essere interessata a valutare un percorso di questo tipo. Chiaramente, sentendo Virginia, che da questo punto di vista era, credo già in qualche modo benevola, abbiamo deciso di sostenere questa opportunità, che mi pare un bel passo rispetto a quel coinvolgimento di comunità di cui parlavamo prima. Quindi, se avete occasione, anche Villa Mingarelli. Sabato alle 18.30. Grazie.